Allora, buonasera, buonasera a tutti. Io, vabbè, mi hai già presentato, tu, quindi insomma non mi ripresento. Vi faccio solo delle domande, parto subito facendovi delle domande. Quanti di voi sono già stati qui al planetario? Quasi tutti. Quanti di voi sono già stati qui al planetario e mi hanno sentito blaterare? Uno, due, tre. Perfetto, voi tre potete anche uscire perché tanto è sempre la stessa cosa, però sono contento perché gli altri 120, 103, 140 è la prima volta che mi sentono e quindi posso riciclare sempre le stesse battute, le stesse cose, insomma quasi tutti sono contenti. Io mi chiamo appunto Alberto, sono professore, diciamo così, all'Università di Milano Bicocca e mi occupo di onde gravitazionali. Quello che volevo fare stasera, in questa oretta, e poi possiamo andare avanti con domande per quanto tempo volete, volevo parlarvi, di un nuovo modo che abbiamo per osservare l'universo, che è attraverso le onde gravitazionali. E quello che cercherò di raccontarvi in questa. Non spiegarvi, raccontarvi perché non facciamo gli, cioè no, ci saranno molti spiegoni in realtà in questa serata. Però vabbè, ve li faccio un po' così raccontando. Vi parlerò appunto di questo nuovo modo di osservare l'universo che, come vedete dal titolo, a cui, come vedete dal titolo, ci riferiamo con l'ascoltare l'universo con le onde gravitazionali, perché è questo che facciamo. Questa è un'immagine che proviene credo che sia l'Hubble Space Telescope, perché quella del JWST ancora non ce l'ho. È un pezzettino di cielo, okay? Se voi guardate un pezzettino di cielo, vedete con un telescopio molto potente, okay? Vedete una cosa così, okay? Il cielo che vedete del planetario, poi sono solo le stelle della nostra galassia, ma se aveste degli occhi molto 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 più sensibili, potreste vedere ben oltre la nostra galassia, potreste vedere le altre galassie nell'universo. E questo è un ammasso di galassie, vedete tantissime galassie che danzano l'una intorno all'altra per la mutua attrazione gravitazionale. Ognuna di queste pallozze che vedete contiene miliardi, decine di miliardi, centinaia di miliardi di stelle come il nostro Sole, chissà quanti pianeti e magari chissà quanta vita, magari, ok? Quella che avete visto è un'immagine ottica, okay? Voi sapete tutti, è vero, perché siete frequentatori del planetario, che i nostri occhi sono sensibili alla luce, che non è nient'altro che una piccolissima porzione dello spettro delle radiazioni elettromagnetiche, ok? Quindi la luce visibile è quella che vediamo con i nostri occhi, ma ci sono tantissime altre onde elettromagnetiche a bassa e alta frequenza. Abbiamo i raggi X, quando ci facciamo una radiografia, non stiamo tanto bene, vediamo un raggio X, raggi gamma ancora più alta energia, o andiamo nelle onde radio a bassa energia, eccetera, eccetera. E diciamo col tempo siamo stati molto bravi, diciamo, a partire dagli anni 50, a mandare dei satelliti in orbita per osservare l'universo ad altre lunghezze d'onda. Perché? Perché l'atmosfera di fatto fa passare soltanto la luce ottica e le onde radio che vengono dallo spazio esterno. L'atmosfera ci scherma praticamente perfettamente dai raggi X e dai raggi gamma, che è un'ottima cosa perché sennò saremmo tutti fritti sostanzialmente, ok? E riuscendo a guardare l'universo con dei satelliti che abbiamo mandato in orbita, per vedere l'universo ai raggi X, ai raggi gamma, nell'infrarosso, abbiamo scoperto un sacco di cose nuove. E quella che vedete qui, a sinistra, diciamo, sono sei immagini della stessa galassia. È esattamente la stessa galassia osservata da sei strumenti diversi che osservano luce che proviene da lunghezze d'onda diverse, quindi fotoni, diciamo, di energia diversa. L'ottico è quella che vedete, ottico, optical, ok? E vedete questo alone lattiginoso, come nella Via Lattea, che è il motivo per cui si chiama Via Lattea, infatti. E vedete questa striscia centrale nera? E questa è polvere. È polvere che ovviamente non emette luce come le stelle, però assorbe la luce delle stelle. Ok? Quindi vedete questa strisciona di polvere che assorbe la luce ottica. Però se andate per esempio in basso a sinistra, quello è l'infrarosso. E la polvere cosa fa? La polvere assorbe la luce ottica, blocca la luce ottica, però la riprocessa e la riemette nell'infrarosso. Quindi se voi guardate nell'infrarosso vedete che questo alone scuro diventa luminoso, ok? E quindi guardandolo nell'infrarosso vedete l'emissione della polvere, è come mettersi i visori a infrarossi, guardare di notte e vedere le persone, è esattamente la stessa cosa, ok? Se però guardate nei raggi X, per esempio, in alto a sinistra, vedete un'immagine che non c'entra assolutamente niente con quella che vedete in ottico infrarosso. Vedete dei puntini e vedete questo enorme getto che dal centro va in alto e in basso, ok? E questo getto, nell'ottico non avevate, cioè se voi guardate questa galassia soltanto con i vostri occhi, non avete idea che quella roba lì esiste. Ok, quindi vedete che guardando il cielo ai raggi X scoprite delle cose di cui non siete a conoscenza se lo guardate soltanto nell'ottico. Ok, e quel getto lì è, diciamo, il segnale che lì nel centro di quella galassia c'è qualcosa di veramente grosso, di veramente energetico, qualcosa che deve essere in grado di produrre un getto di questo tipo. E questa roba qui, vedremo, è un buco nero super massiccio. Quindi, il concetto che voglio passare qual è? Che osservando il cielo a lunghezze d'onda diverse, impariamo cose diverse, scopriamo fenomeni diversi, vediamo cose diverse. Però tutte queste cose sono sempre un osservare il cielo. Ed è questo quello di cui voglio parlare oggi. Cosa succederebbe se fossimo in grado, visto congiuntivi e condizionali, ragazzi, che roba, cosa succedeva se eravamo in grado di ascoltare l'universo? Ora vi faccio un parallelismo. Immaginate di essere in una foresta. Ok, guardate questa foresta, vedete degli alberi, le foglie, e imparate, gli alberi sono fatti di rami, hanno queste foglie qui, c'è anche una cascata, bellissimo così. Quindi, osservando la foresta imparate tante cose, però se adesso accendiamo l'audio, sperando, sentite che ci sono degli uccelli, delle scimmie, ok? Soltanto guardando la foresta da lontano, noi guardiamo le galassie da lontano, non sapreste che ci sono queste scimmie, questi uccelli. Sentite il rumore della cascata e scoprite qualcosa di più di questa cascata e quindi vedete che l'informazione che avete aumenta. C'era pure Tarzan. Ok, era qualcuno. Quindi il concetto qual è? Il concetto che se voi aggiungete un senso, ok, avete più informazione, avete accesso a più conoscenza. Prendete per esempio questa serata qui adesso, no? Se non ci fosse l'audio sarebbe veramente imbarazzante come cosa, no? Voi siete qua, io cammino, non c'è nessuno, non sentite niente. Insomma. L'audio è una cosa importante e le onde gravitazionali, se volete, sono la colonna sonora dell'universo, aggiungono a questa immagine che vi ho fatto vedere l'audio. Ora, per parlarvi di onde gravitazionali dobbiamo parlare un attimino di questo signore qua che conoscerete tutti, non di persona magari, insomma, Einstein, con la sua teoria della relatività del 1915, relatività generale, ok? Einstein dice, allora adesso io, quello che a me piace rompere un po' le scatole alla gente quando parlo, no? Cioè non, vi voglio anche raccontare di concetti che sono concetti importanti e concetti fondamentali, in modo semplice ovviamente, perché anche la sera, alle 9 di sera, uno non è che vuole venire a sentirsi proprio il pippone di fisica, però che magari vi lasci qualcosa, no? Quindi Einstein, lui, nella teoria della relatività generale, praticamente si basa su quella frase lì, che per molti di voi non vorrà dire niente, anche per me, però qualcuno dirà qualcosa, e questo dice che il campo gravitazionale è localmente equivalente ad un sistema di riferimento non inerziale. Vabbè, dite, vai, grazie mille. Cosa vuol dire questa cosa qui? Allora, vuol dire che essere in un campo gravitazionale, ok, e avere un'accelerazione è esattamente la stessa cosa, e voi non siete in grado di dire la differenza tra le due cose. E questa cosa, questo concetto che è la base di tutta la relatività generale, si chiama principio di equivalenza, si può spiegare con un esperimentino molto molto facile e molto molto accessibile in realtà, che è il cosiddetto ascensore di Einstein o razzo di Einstein, o insomma, chiamatelo come volete. E l'esperimento è molto semplice. Immaginate di essere in una scatola, e in questa scatola è nello spazio dove non c'è niente, nello spazio vuoto. Voi fluttuate nello spazio vuoto in questa scatola, su di voi non agisce nessuna forza, fluttuate nella scatola, ok? Quello che fanno gli astronauti nello spazio, ok? Ora immaginate che in questa scatola ci sia un laser, e il laser viene sparato da un lato della scatola fino all'altro lato, dove colpisce uno specchio. Ok? Non agisce nessuna forza su nulla di tutto ciò, il laser va via dritto e colpisce lo specchio, giusto? Ora, questo succede se siete nello spazio libero. Ora immaginate, in basso a sinistra, di prendere la stessa scatola e di mettervi in caduta libera nel campo gravitazionale terrestre. Quando voi siete in caduta libera in un campo gravitazionale, se la scatola è chiusa, voi mica vi accorgete della differenza tra quella situazione lì e essere fluttuare nello spazio libero. Quando voi siete in caduta libera, i vostri fluttuate nel nulla, su di voi non agisce nessuna forza, non vi accorgete di essere in caduta libera. Vi accorgete soltanto se aprite la finestra, guardate che cacchio sto cadendo. Ok? E infatti come fanno gli astronauti ad allenarsi, ad esercitarsi? Fanno una cosa che si chiama plunge flights, usano degli aerei speciali che vanno a 10-15 mila metri di quota e poi fanno delle picchiate in caduta libera. Gli astronauti si staccano per un minutino, fanno un po', provano l'assenza di gravità praticamente, finché il pilota sperabilmente riprende il controllo e poi vanno avanti, ok? Quindi non c'è nessuna, per la persona dentro l'ascensore, non c'è nessuna differenza fra la situazione in alto e la situazione in basso a sinistra. Sulla persona non agisce nessuna forza, così come sul laser, giusto? Quindi il laser cosa fa? Non agisce nessuna forza sul laser, la luce parte dal laser, va dritta e colpisce lo specchio, ok? Però quell'ascensore, quella scatola lì sta cadendo, giusto? Quindi se io sono qui sulla Terra che guardo la scatola cadere, cioè vedo voi cadere nella scatola, cos'è che vedo? Il laser non va mica dritto. Perché? Perché la velocità della luce è finita, ok? Quindi nel tempo che il laser impiega andare da sinistra a destra, la scatola si è spostata verso il basso, giusto? E certo, sta cadendo. Però il laser colpisce lo specchio, ma lo specchio si è spostato. Quindi quel laser lì, quella luce lì, non è mica andata dritta, è curvata verso il basso. Com'è che definite la distanza fra due punti? Chi è che mi risponde? Gli studenti. La distanza fra due punti di solito è il cammino più breve fra due punti. E il cammino più breve fra due punti, vi verrebbe da dire, è una retta. È giusto, giusto, quasi sempre. È una retta se lo spazio in cui vi trovate è piatto. Se lo spazio è a curvo non è una retta. Per esempio, se dovete andare da Milano a New York sulla superficie della Terra, non fate mica una retta, fate un arco di circonferenza, perché la superficie della Terra è curva. Giusto? Ora, in fisica, come fate a definire la distanza fra due punti? La distanza fra due punti è il percorso che fa un fotone, la luce, da un punto all'altro. Quella luce lì, per andare dal punto A al punto B, non è andata dritta, è curvata. Se la luce è curva, vuol dire che lo spazio non è piatto, lo spazio è curvo. E questa è l'essenza della teoria della relatività generale, questa cosa qui. La presenza di massa curva la geometria dello spazio. E questo è un esempio della conseguenza, cioè la relatività interpreta la gravità come curvatura dello spazio. E quindi la Terra perché gira intorno al Sole? A destra. La Terra gira intorno al Sole perché il Sole curva la geometria dello spazio non è piatto ma è curvo, e il cammino naturale della Terra in questo spazio curvo non è una retta, ma è un'ellisse intorno al Sole. Avete tutti presente il tappeto elastico, no? L'esempio che si usa per fare sta cosa. Quindi la teoria della relatività ci dice che la gravità, la massa, curva lo spazio. E questa roba ha delle conseguenze veramente stupefacenti. Io ovviamente non posso esimermi dal fare una serata, diciamo, divulgativa al planetario senza far vedere un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali. Perché chi è che non si diverte guardando un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali? Non è bellissimo. È bellissimo, no? Quelle sono tra le equazioni più importanti e più fondamentali della fisica. Sono le equazioni di campo di Einstein, della relatività generale. Ora, ovviamente questo è uno scherzone, cioè non sto a spiegarvi queste equazioni qua. Però, queste equazioni, di fatto a destra, c'è un oggetto che descrive la materia. A sinistra, Jimunu, è un oggetto che descrive la geometria dello spazio. Quello che queste equazioni ci dicono è la seguente cosa. la massa, la materia, dice allo spazio come curvarsi e la curvatura allo spazio curvo dice alla materia come muoversi. Ok? Questa cosa qui è una cosa incredibilmente filosoficamente profonda. È un paradigma, è un cambio completo di paradigma, ma anche a livello filosofico. Ok? Cioè lo spazio di Newton, ma anche lo spazio di Kant, è un palcoscenico su cui gli oggetti fisici si muovono, ma è un palcoscenico immutabile. Qui invece il palcoscenico diventa attore, esso stesso. Ok? Lo spazio diventa un oggetto dinamico, lo spazio-tempo in realtà, perché poi si parla di spazio-tempo quadridimensionale, diventa un oggetto dinamico che partecipa al movimento, alla dinamica degli oggetti nell'universo. Ed è veramente un cambio di paradigma fondamentale dal punto di vista anche filosofico, oltre che fisico. Ora, la curvatura dello spazio diventa tanto più profonda, tanto maggiore, tanto più... non so che aggettivo usare, tanto più la massa, l'oggetto che crea questa gravità, la massa, diciamo, è grande e l'oggetto è compatto. Fino al punto in cui, se voi concentrate tanta massa in un piccolissimo volume, lo spazio, di fatto, questo tappeto elastico si curva all'infinito, si strappa. Questa roba qui, in relatività, si chiama buco nero, ok? È un buco nero, voi avete sentito, vi sentite sempre, il buco nero è un oggetto in cui la gravità è così forte che neanche la luce può scappare, ok? Ed è per questo che è nero. Ogni volta che voi passate quello che si chiama orizzonte degli eventi di un buco nero non potete più uscire, ok? Infatti in realtà il modo più carino per descrivere un buco nero è questo modo qui, che si, diciamo, è un'analogia che è stata fatta da questo fisico in alto a sinistra, si chiama Unruh. Ora vedete, sotto quella foto c'è un sito web che vi invito anche adesso, se volete, soprattutto voi giovani che siete abili con gli smartphone, ad andare a vedere, si chiama www.proforhobo.com. Ora, hobo in inglese è un slang, language per dire senza tetto. Ora, proforhobo.com è un sito dove voi vedete delle foto di persone e dovete dire se sono dei professori di fisica o dei senza tetto. Andate a vederlo, è proprio così, cioè ci sono 10 foto e tipicamente io l'ho fatto fare a tanta gente sto giochino e il success rate è circa il 50%, che vuol dire che professori di fisica e senza tetto sono abbastanza intercambiabili nel loro aspetto, come anche diciamo testimoniato da queste immagini. Ora, lui fa un esempio un po' più calzante per il buco nero. Poi immaginatevi di essere in un fiume e in questo fiume vivono i pesci luce. I pesci luce sono dei pesci che nuotano, ma nuotano alla velocità della luce, sono dei pesci che possono andare alla velocità della luce. Ora, finché siete nel fiume, belli tranquilli, i pesci luce vanno avanti e indietro per il fiume, ma a un certo punto c'è una cascata. E quando cadono nella cascata, i pesci luce, per quanto possono essere veloci, cadono nella cascata, non è che possono tornare su, ok? Il limite della cascata è l'orizzonte degli eventi di un buco nero, ok? E il fondo della cascata è la singolarità, a questo punto che nessuno sa cosa sia, che è il centro del buco nero. Ok? Il buco nero lo potete pensare proprio come l'inizio di questa cascata in questo fiume dove i pesci luce nuotano. È proprio un punto di rottura che una volta sorpassato non può più essere superato, ma proprio ma neanche per niente. Ok? Per quello che sappiamo. Ora, ritorniamo un attimo a questa immagine, perché adesso arriviamo alle onde gravitazionali. Allora, le masse curvano lo spazio. Ok? Però prendete per esempio, ma anche la Terra e il Sole, ma vabbè, la Terra e il Sole non è un esempio calzante, ma le stelle, per esempio, non sono mai, quasi mai singole, hanno spesso delle compagne, sono stelle doppie. E quando avete due stelle, cosa fanno? Girano una intorno all'altra, giusto? Ora, se avete due oggetti che girano uno intorno all'altro, cos'è che succede? Questi due oggetti curvano lo spazio, e questa curvatura non è statica, è dinamica. mentre queste stelle girano l'una intorno all'altra, e lo spazio si attorciglia intorno a queste stelle. Ok? E questa distorsione dello spazio propaga all'esterno, propaga verso l'infinito, come un'onda. E questa roba qui la chiamiamo onda gravitazionale. Dal punto di vista concettuale, immaginatevi lo spazio, immaginatevelo come uno stagno perfettamente piatto. Se voi prendete un dito, prendete un dito del vicino, no? Con una delle vostre dita pucciate nello stagno, iniziate a ruotare il dito, cosa succede? Vedete, create delle onde che propagano verso l'esterno. È concettualmente esattamente la stessa cosa. Si attorciglia lo spazio qui, e questo attorcigliamento dello spazio propaga verso l'esterno come un'onda. E questa roba qui la chiamiamo onda gravitazionale. Quella che vi faccio vedere adesso è una simulazione al computer di due buchi neri che girano intorno all'altro, e vedete, quest'onda che propaga verso l'esterno è una visualizzazione bidimensionale dell'onda gravitazionale che viene prodotta. Più è bianca, più, diciamo, è intensa. Ok? Quindi, la distorsione si propaga verso l'esterno alla velocità della luce, e questa roba qui la chiamiamo onda gravitazionale. Ora, l'onda gravitazionale è come, usiamo l'analogia del suono, perché è esattamente come il suono in questa stanza. Voi mi sentite perché in questa stanza c'è un mezzo che è l'aria, e il suono non è nient'altro che un'onda di compressione e dilatazione del mezzo aria. Ok? L'onda gravitazionale, se volete, è anche un'onda di compressione e dilatazione, però la cosa interessante è che non è che c'è un mezzo, anzi è proprio lo spazio, è una compressione e dilatazione dello spazio stesso. È lo spazio, questa cosa non ho mai capito come spiegarla, forse non lo sa nessuno. Cioè, voi potete immaginare lo spazio come un tessuto, ma in realtà è vuoto, no? Non è un tessuto, che si dilata e si comprime. Cioè, lo spazio stesso è elastico. Non è un mezzo, non è l'aria che si comprime e si dilata, è lo spazio stesso che si dilata e si comprime. Questa dilatazione e compressione dello spazio si propaga come un'onda alla velocità della luce ed è trasversale. Cosa vuol dire trasversale? Vuol dire che se io ho un'onda gravitazionale che si propaga nello schermo, ok, la contrazione e dilatazione dello spazio sta nel piano dello schermo, è perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda. Quindi se io metto tante palline in cerchio, quello che vedo è quella roba lì. Le palline vengono compresse in una direzione e stirate nell'altra, e viceversa, in modo oscillatorio. Questo vuol dire che questa roba qui, questa forma, che si comprime in una direzione e si dilata nell'altra, si chiama quadrupolo. Diciamo che l'onda gravitazionale è un'onda di quadrupolo, che per il resto di quello che diremo stasera non è importante, però sono così, ve lo dico. Ok? Quindi lo spazio si dilata e si comprime, e alla velocità della luce queste onde si propagano nell'universo. Ora, queste onde trasportano energia. Quindi quando voi avete due sistemi, prendete due buchi neri che girano uno intorno all'altro, emettono queste onde, le onde portano via energia, diventano sempre più vicini tra di loro, spiraleggiano uno verso l'altro perché perdono energia, fino a fondersi. Spiraleggiando uno intorno all'altro, girano più velocemente, quindi la frequenza dell'onda aumenta, ed emettono più energia, quindi anche l'intensità dell'onda aumenta. E la cosa interessante è che queste onde hanno, essendo paragonabili a onde sonore, possiamo prenderle e possiamo trasformarle in un file MP3 e ascoltarle. Ok? Due buchi neri, se prendo due buchi neri che hanno 5 volte la massa del Sole, scusate, e li faccio scontrare e trasformo quest'onda in file sonoro, sento più o meno questa cosa qua. Questa è l'onda gravitazionale trasposta in file sonoro. Vedete che è partita piano a bassa frequenza, e poi è andata su. Ok, la frequenza aumenta, la potenza dell'onda aumenta. Se prendo un buco nero un po' più cicciotto, diciamo 100 volte la massa del Sole, due buchi neri cicciotti, l'onda è questa. faccio risentire. È un po' più, è a frequenza più bassa. I buchi neri sono più grossi, ci mettono più tempo a generare, la frequenza è più bassa, la frequenza dell'onda, no? La colonna sonora dell'universo, la scoreggina, pup, prot. Vabbè, cosa vi aspettavate? La nonna di Beethoven, cioè, scusate. Non lo so, questa è un po' più tipo trap, questo. L'onda, quindi, la colonna sonora dell'universo non è particolarmente entusiasmante, però, già dall'esempio che vi ho fatto sentire adesso, capite delle cose. Per esempio, sentite che la frequenza dipende, è inversamente proporzionale alla massa, quindi se sento un'onda che fa, che va su altissima, un'onda che va, so già che le masse degli oggetti che stanno creando quell'onda lì è diversa. Cioè, quest'onda porta un sacco di informazione sugli oggetti che la producono. E quindi tramite quest'onda, studiando la forma di quest'onda, possiamo scoprire un sacco di proprietà di questi oggetti, che sono oggetti, i buchi neri binari, che non possiamo vedere perché sono buchi neri. Soprattutto quelli stellari, insomma, quelli di cui stiamo parlando qui, non possiamo vederli con i telescopi. E soltanto, li possiamo soltanto ascoltare con le onde gravitazionali. Ora, com'è che facciamo ad ascoltarli? Usiamo degli strumenti molto 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 sensibili che si chiamano interferometri, che sono fatti così, come in questa immagine. C'è un laser molto molto grosso, molto potente, che lancia appunto un raggio laser che viene diviso in due da uno specchio. Ok? I due raggi laser viaggiano nei due bracci dell'interferometro perpendicolari l'uno all'altro. Colpiscono degli specchi, tornano indietro e vengono ricombinati quello che viene fuori, la ricombinazione dei due laser, o ricombinamento, non so, viene osservato in un rivelatore che si chiama fotodetector lì dietro. Ora, cos'è che succede? L'idea è molto semplice. Supponete che avete questo sistema e passa un'onda. L'onda cosa fa? Stringe un braccio e dilata l'altro. Ok? Stringendo un braccio e dilatando l'altro, la luce fa percorre distanze diverse nei due bracci. E quindi la sovrapposizione dei due raggi laser cambia col tempo, perché il braccio cosa fa? Si dilata e si comprime. Ok? In modo oscillatorio. Adesso vi faccio vedere proprio un filmino che fa vedere questa cosa qua. Questi strumenti, le onde gravitazionali sono onde abbastanza grosse, questi strumenti qua devono essere abbastanza grossi. Questo che vedete in foto è uno degli strumenti LIGO. Il laser è lì in alto, nel vertice in alto, c'è un laser, quello è un edificio abbastanza grosso, e vedete due tubi dove corrono i laser, in fondo ci sono gli specchi e i laser vengono poi tirati indietro. Di questi strumenti ce ne sono due negli Stati Uniti, in Louisiana e l'altro dove sta? È nello stato di Washington, e ce n'è uno a Pisa, vicino a Pisa, a Cascina, si chiama Virgo, 3 chilometri. E sono grossi, questi bracci qua sono 4 chilometri, io sono sul laghe, su dell'Ec, ok, più o meno, e l'Ecco ci sta dentro abbastanza bene in questi interferometri qua, cioè sono grossi grossi sono, cioè la circonvalla più o meno, capito? Ok, ora, con questi interferometri possiamo vedere l'onda gravitazionale, andiamo a vedere cosa è successo il 14 settembre del 2015, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana. Vi ricorda qualcosa? Nessuno? Sì. Bravi. Allora, c'erano due buchi neri che giravano uno intorno, per motivi loro che non stiamo a discutere stasera, giravano uno intorno all'altro, ok, si piacevano, non lo so. E girando uno intorno all'altro emettono onde gravitazionali. Questa che vedete è una simulazione al computer del sistema, no? I due buchi neri che girano uno intorno all'altro, e sotto c'è una visualizzazione bidimensionale in due dimensioni della curvatura dello spazio. E potete intravedere l'onda che si propaga. Sotto vedete l'onda, la forma dell'onda, e a un certo punto i buchi neri si uniscono, formano un unico buco nero, e l'onda intanto che stanno prodotto si sta propagando verso l'esterno. Ok? E adesso vedete piano piano, eccola qua, l'onda gravitazionale che si propaga in tutte le direzioni, ok, alla velocità della luce. Ora, questo è successo circa 1 miliardo di anni fa, in una galassia che sta a circa 1 miliardo di anni luce da noi. Okay? 1 miliardo di anni dopo cosa è successo? Quest'onda è arrivata sulla Terra. E l'onda cosa fa? Ha compresso e dilatato lo spazio alla Terra. Senti, la Terra ha fatto così, come un budino. Che bella, la Terra cicciotta col budino. Ok? Ovviamente l'effetto, come vedete, la scala dell'effetto è stata molto, molto, molto espansa. Perché queste oscillazioni sono piccolissime. Cioè, abbiamo dovuto costruire degli strumenti lunghi 4 km precisissimi per osservare queste oscillazioni, perché, scusate, non ve l'ho detto, ma sono minuscole, sono veramente difficili da osservare. E quindi cosa è successo? L'onda gravitazionale è arrivata, c'è cioè il nostro interferometro sulla Terra, l'onda fa oscillare gli specchi dell'interferometro, e vedete, i due fasci laser si sovrappongono in quella che si chiama in fisica interferenza costruttiva o distruttiva, e vedete luce buio, luce buio, luce buio. Vedete, qui c'è uno di questi due raggi laser che va in una direzione, l'altra metà del raggio laser va nell'altra direzione, li ricombinate, ok? Andate a leggere quello che succede nel vostro rivelatore, e quando vedete un braccio si allunga e l'altro si accorcia, la sovrapposizione dei raggi, delle forme delle onde, è tale per cui, ok, si vanno in interferenza costruttiva o distruttiva, quindi vedete luce, buio, luce, buio, luce, buio. Questo è il tipo di segnale che andate a rivelare nel vostro interferometro. Ok? Vedo della gente che annuisce, quindi forse si è capito, forse. Bene. Studentessa di fisica. Ah, ottimo. Beh, meglio ancora. Ora, questo è quello che si è visto il 14... Scusate, l'audio è un po' alto. Lo faccio finire. Sentite che c'è anche la trasposizione audio. No, no, tranquillo. È finito. Questo è quello che si è visto nei due interferometri LIGO, quello in Louisiana e quello a Washington, nello stato di Washington, il 14 settembre del 2015. Ok? Vedete questo segnale che è presente nei due interferometri che stanno a 3000 km di distanza l'uno dall'altro, e vedete che c'è rumore, 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 poi vedete quest'ondina oscillatoria, questa oscillazione che cresce nel tempo, diventa a frequenza sempre più alta, ed è esattamente quello che ci aspettiamo da un segnale gravitazionale di questo tipo. E la cosa importante è che vedete esattamente lo stesso segnale nei due strumenti, ok? Perché siccome questi sono segnali piccolissimi, è veramente difficile convincere qualcuno che hai visto un'onda gravitazionale. Tu devi vedere esattamente lo stesso segnale in strumenti diversi. Perché se no non puoi dire questa è un'oscillazione dovuta al fatto che è passato un camion fuori in strada. Perché questi strumenti sono incredibilmente sensibili. Lo strumento Virgo a Cascina, quando c'è il mare grosso lì a Pisa, vede le onde del mare, cioè oscilla perché ci sono le onde del mare a 10 km di distanza. Quando passa un aereo sopra Pisa, quando parte un aereo dall'aeroporto di Pisa, lo vede. Ok, sono degli strumenti veramente, veramente precisissimi. Ok? Quindi bisogna osservare queste onde gravitazionali nei due strumenti. Ora, studiando la forma dell'onda, possiamo stabilire che cos'è che abbiamo visto. Vi ricordate? Più l'onda è alta frequenza, più la massa è piccola, eccetera, eccetera. Studiando quest'onda si è capito che quello che ha prodotto quest'onda sono due buchi neri di 30 volte la massa del Sole che si sono fusi tra di loro, sono scontrati. Hanno girato intorno l'uno all'altro, hanno danzato l'uno intorno all'altro fino a scontrarsi, emettendo un sacco di onde gravitazionali. Quindi, per darvi un'idea, prendete 30 volte, 30 soli e metteteli in un volume che è grande come metà della Lombardia, più o meno. Ok? Perché un buco nero di 30 masse solari è grande circa 100 km, è grande. Sono proprio densi sti cosi qua. Prendete altri 30 soli e comprimeteli in un volume che ha più o meno di 100 altri chilometri di raggio, e adesso fate scontrare queste due palle di 30 volte la massa del Sole ciascuno a una velocità che è circa 2/3 della velocità della luce. Tutto questo casino qua, 30 soli che si scontrano quasi alla velocità della luce, hanno prodotto un'onda gravitazionale che sulla Terra ha creato uno spostamento in questi bracci lunghi 4 chilometri, ha creato una oscillazione che è un centesimo del nucleo di un atomo. È difficile. Cioè una roba, l'energia emessa la luminosità, l'energia per unità di tempo emessa in questa oscillazione è equivalente a tutta la luminosità di tutte le stelle dell'universo, è un'energia enorme e ha fatto un'oscillazione di meno del nucleo di un atomo su 4 km. Perché? Perché lo spazio è incredibilmente rigido e per farlo oscillare ci vuole un sacco di energia, ok? Ed è per questo che queste misure sono così difficili. Ora, questo evento qui è stata, che abbiamo chiamato GW150914, Gravitational Wave, 14 settembre 2015, perché la data è scritta con, diciamo, nell'ordine americano. Come vedete abbiamo molta fantasia a dare i nomi alle cose. La data, onda gravitazionale, data, ok? Cos'è? È stata la prima osservazione diretta di onde gravitazionali, la prima osservazione diretta di buchi neri, la prima osservazione diretta di una binaria di buchi neri. Ovviamente sapevamo, cioè noi pensavamo che queste binarie di buchi neri esistessero, così come potevamo pensare che c'erano animali nella foresta, ma non le avevamo mai viste direttamente. Quindi ascoltando l'universo con le onde gravitazionali siamo riusciti a scoprire questa popolazione di sorgenti, siamo riusciti a scoprire qualcosa di più dell'universo. Ovviamente per questa scoperta, questi tre vecchiardi qua, stai registrando giusto, poi non gliela fai sentire a Kip, vero? Questi tre anzianotti sono stati insigniti poi del premio Nobel per la fisica nel 2017. Ovviamente non è che finisce qui l'esplorazione dello spazio con le onde gravitazionali, perché per esempio già adesso abbiamo un centinaio di questi buchi neri binari che sono stati poi osservati. Questi strumenti stanno funzionando ancora adesso, raccolgono dati ancora adesso, e ci sono altri 200 di questi eventi che sono già stati osservati, vengono studiati al momento, non sono ancora pubblicati, però stiamo capendo molto di più di come si formano i buchi neri. Questi buchi neri qui sono stelle morte, quindi scoprendo come si comportano, quanti sono, che masse hanno, capiamo qualcosa sull'evoluzione delle stelle. Le stelle sono i mattoncini che costruiscono le galassie, è dove si sintetizzano gli elementi che formano, che poi sono fondamentali per la vita, ok? Capiamo un sacco di cose in più sull'universo osservando questi buchi neri binari. Ora, però, con questi, voi pensate che io abbia finito di già, invece no. Purtroppo vi tedierò ancora per una ventina di minuti. È contento? No, ti vedo.
No, no.
Ti vedo contento, ti vedo, almeno uno contento.
Sto cercando di capire cosa c'è
scritto. Ah, no, quelli sono i. Questi qua, allora, ognuno di questi quadratini qua, vedete tre palline nere. Le due palline nere in alto sono i due buchi neri che sono fusi prima. E la pallina sotto è il buco nero che rimane. Quindi questi qua sono tutti i 90 eventi, diciamo, che sono stati pubblicati fino adesso. La cosa veramente carina, adesso ve la dico così visto che hai chiesto. I numerini sono le masse. Le masse che sono, per esempio, prendetene uno, che ne so, quello più grosso, quello là, il ciccionissimo, guarda. 107 e 77. Quanto fa 107 più 77? 184. Quant'è la massa del buco nero sotto che è rimasto? 175. Cioè, avete preso due buchi neri la cui massa era 184 masse solari e quello che è rimasto era 175 masse solari. Manca qualcosa. Mancano 9 masse solari. 9 masse solari che fine hanno fatto? È l'energia emessa in onde gravitazionali, perché E è uguale a mc al quadrato. Se voi prendete 9 masse solari e le moltiplicate per c al quadrato e vedete il numero che vi viene fuori in energia, in erga al secondo, watt, in quello che volete, è un numero che vi farà paura. Ok? Durante questa fusione di buchi neri, le onde gravitazionali si sono mangiate via 9 masse solari in energia. E queste 9 masse solari E uguale a mc quadro buttate fuori in energia hanno fatto un'oscillazione dello spazio-terra di meno del nucleo di un atomo su 4 km. Ora, questi buchi neri che vediamo con gli interferometri sono i buchi neri di massa stellare, sono stelle morte, sono buchi neri piccolini. Ma nell'universo esistono altri buchi neri, i buchi neri supermassicci, quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè di cui vi ho parlato un attimino all'inizio. Sono buchi neri che vivono nel centro delle galassie. Noi sappiamo che nel centro di ogni galassia praticamente c'è un buco nero supermassiccio. E quello che vedete qui, queste sono immagini da Wikipedia, Sono tante galassie, vedete gli effetti che questi buchi neri massicci hanno sulle galassie. Quella in particolare è molto carina, in basso a sinistra per esempio, quello è il centro della galassia M87. M87 è la galassia che sta al centro dell'ammasso di galassie di Virgo, della Vergine. Ve la ricordate l'immagine del buco nero? L'anellino di fuoco di Sauron, quella rossa del 2019? È quel buco nero lì, che c'è è in mezzo a quella galassia lì. E quello che vedete è il getto che viene lanciato intorno a questo buco nero. Quella che vedete a destra, invece, è una radiogalassia. Lì la galassia è la pallina in mezzo. Quei getti che vedete, con quei loboni ai lati, ok, quella struttura lì è grande tipo 50 volte più grande della nostra galassia, quella struttura lì. È enorme. Quindi lì in mezzo ci deve essere un oggetto che può produrre un'energia tale da creare una struttura così. E l'unico oggetto che può fare una roba del genere è un buco nero supermassiccio. Di fatto noi vediamo i buchi neri supermassicci perché mangiano. Li vediamo mangiare, ok? E come vedete li vediamo anche sputare fuori un sacco di roba. Ora, attenzione! Referenza arrivata, almeno a qualcuno, a quelli un po' più attempati. Allora, non mi sto contraddicendo, eh? Quando dico che sputano fuori, la materia non viene sputata fuori dal buco nero, ok? Questi getti di materia vengono prodotti all'esterno del buco nero, tramite meccanismi fisici molto complicati. Se volete saperne di più me lo chiedete alla fine, però adesso non voglio dilungarmi su questa cosa. E questa qui è l'immagine di cui vi parlavo, no? Per esempio, siamo diventati così bravi a usare gli strumenti di precisione, in particolare in questo caso si parla di radiotelescopi, che siamo riusciti addirittura a creare un'immagine di un buco nero. E quella che vedete qui è, se volete, è la silhouette del buco nero. Intorno l'anello, diciamo, luminoso è gas caldo che sta cadendo nel buco nero, e quello che vedete scuro è l'orizzonte, che è nero. Ok? Quello lì che vedete, che più o meno vedete, praticamente per la prima volta siamo riusciti a fare un'immagine dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, e sorpresa sorpresa è nero. Cioè non ci sono tanti fotoni, che non c'è tanta luce che viene da lì. Ok? Ora, i buchi neri supermassicci sono al centro delle galassie, però sappiamo che le galassie si formano in modo, diciamo, gerarchico. Cosa vuol dire? Vuol dire che le galassie grosse che vediamo oggi, tipo la galassia dell'ammasso della Vergine, M87, che è una galassia grande 50 volte più della nostra Via Lattea, si è formata per fusione di galassie più piccole a formare via via galassie sempre più grandi. E quella che vedete adesso qui è una simulazione fatta al computer del processo di formazione galattica. Ora lasciate perdere la parte più incasinata sulla destra, concentratevi sulla parte a sinistra, che è quello che vedreste, diciamo, a occhio nudo, è la luce visibile. Lì vedete praticamente le stelle, vedete? Ok? Ogni pallozza è una galassia, e vedete che queste galassie, come dicevo prima, danzano l'una intorno all'altra. Perché? Perché ovviamente sono attratte dalla propria gravità, hanno delle velocità relative, quindi girano uno intorno all'altro, come la Terra gira intorno alla Luna, no, viceversa, la Luna intorno al Sole. Vabbè, insomma, capite, no? Girano uno intorno all'altro. E come vedete in questo movie, mentre sto blaterando, queste galassie si stanno fondendo, vedete, puff, un'altra che si è fusa lì, guardate, un'altra che arriva, guardate, pam, si fonde anche questa. E vedete che alla fine formate una galassiona, che potrebbe essere, per esempio, la galassia al centro dell'ammasso della Vergine. Ora, se tutte le galassie hanno un buco nero massiccio al loro centro, quando due galassie si fondono, avete due buchi neri supermassicci che migrano al centro di questa galassia che si è formata. E quindi potete formare la cosiddetta binaria di buchi neri supermassicci. Ora, il fatto che le galassie si fondano non è che ce lo siamo inventati con le simulazioni al computer, eh? Lo vediamo. Quella che vedete qua sono una serie di immagini un po' a caso, diciamo, dal Hubble Space Telescope e altri telescopi, dove vedete un sacco di galassie che stanno interagendo. E vedete galassie completamente che si ingroppano lì in alto a sinistra, no? Se vedete uno zoom nella regione centrale, vedete questi due pallozzi luminosi. Quelli sono i due nuclei delle due galassie che si stanno fondendo, che si stanno unendo. E lì dentro, in ciascuno di questi due nuclei, c'è un buco nero supermassiccio. E ce ne sono un sacchissimo di galassie così, doppie, triple, Ok, le galassie non vanno solo a due, fanno anche cose di gruppo a volte. Ok? Ora, cosa succede quando due galassie si fondono? Quando due galassie si fondono, i due buchi neri supermassicci migrano al centro e formano una binaria di buchi neri supermassicci. Ma i due buchi neri supermassicci, anche loro, questa binaria, anch'essa curva lo spazio-tempo in modo dinamico, come vedete in questa rappresentazione un po' sgranata, forse ce ne vorrebbe una un po' più carina, però, questa dilatazione si propaga alla velocità della luce come un'onda gravitazionale, come un'onda, e questa è un'onda gravitazionale, che vedete qui adesso, per comodità nel movie, si propaga solo in questa direzione, però, che arriva alla nostra galassia, eccetera, eccetera. Ora, questi buchi neri supermassicci però non sono buchi neri di 1, 2, 10 volte la massa del Sole, sono miliardi di volte la massa del Sole. Quando girano uno intorno all'altro ci mettono un sacco di tempo. L'onda che emettono è un'onda molto ampia e molto lenta. A girare uno intorno all'altro impiegano mesi o anni. Vuol dire che lo spazio-tempo oscilla su e giù nel tempo di mesi o anni. I segnali che vi ho fatto vedere prima di là, due virgo, quelli whoop, duravano una frazione di secondo. Questi qua sono robe che oscillano su tempi di anni. Lo spazio si dilata e si comprime su tempi di anni. È per questo che quando parliamo di questo segnale ci piace parlare del lento, ampio respiro dell'universo. Che poeti che siamo. Ok? Si dilata e si comprime, ma su tempi scala lunghissimi. Ora, per farvi un'analogia, adesso tappatevi un po' le orecchie perché l'audio è un po' alto, ma fa niente, insomma. Se l'onda di Laigo e Virgo è un sassolino gettato nello stagno, l'onda prodotta, abbassa un po' l'audio che sei in regia, l'onda prodotta da questi buchi neri supermassicci è un mare in tempesta, ok? È un'onda molto più grande. Anzi, questa barca che adesso fa un bellissimo tuffo in quest'onda, questa non è neanche, diciamo, un'immagine scala. Se l'onda gravitazionale emessa dal buco nero di massa stellare, quello osservato da Laigo e Virgo, è il sassolino nello stagno che fa un'ondina di un centimetro, l'onda prodotta da questi buchi neri supermassicci è alta, in proporzione è alta, migliaia e migliaia di chilometri. Ok? Sono delle onde enormi, ma sempre molto piccole, perché lo so, ok? Ma che hanno delle lunghezze d'onda lunghissime, variano su tempi scala lunghissime. Come facciamo a osservare queste onde? Come facciamo? Per osservare le onde grandi ci serve uno strumento molto più grande, no? Per dipingere una parete grande ci vuole pennello grande, ci vuole, bravo, bella lì, ci vuole un pennello grande, no? Ora, il problema è che queste onde sono molto più grandi, sono delle onde che sono molto più grandi del nostro sistema solare, la lunghezza d'onda è molto più grande del sistema solare. Non possiamo osservarle con uno strumento che è grande 4 chilometri. Fa ridere uno strumento che è grande 4 chilometri, ok? Allora, per osservare queste onde usiamo uno strumento molto più grande, uno strumento che è grande come la nostra galassia. E questo è un esperimento bellissimo, che io amo, e su cui lavoro, che si chiama Pulsar Timing Array, di cui adesso vi parlo per gli ultimi 10 minuti, poi dopo vi prometto che ho finito. Praticamente ed è uno esperimento bellissimo, di una bellezza tramortente, veramente. Noi usiamo delle stelle particolari che Madre Natura ci ha regalato, le stelle di neutroni, che stanno nella nostra galassia, per costruire uno strumento grande come la galassia stessa, per osservare onde gravitazionali di grandissima lunghezza d'onda che vengono dallo spazio profondo. Bellissimo. Ma com'è che facciamo? Allora, le stelle di neutroni sono delle stelle che hanno sono delle palle grandi circa una decina di chilometri di raggio, tipo la città di Milano. Però hanno la massa del Sole circa. Sono delle stelle compatte, molto massicce, che hanno dei campi magnetici molto forti, che indirizzano dei fasci di luce radio dai poli magnetici, come vedete lì, ok? Queste stelle girano molto rapidamente, in realtà anche più rapidamente di come si vede in questo filmino, e se girano in modo tale per cui questi uno di questi fasci, di questi raggi, intercetta la linea di vista con la Terra, voi vedete un blip quando punta verso di voi, giusto? Sono dei fari cosmici, ok? È come vedere un faro, blip, 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 blip. Ora, siccome avete una stella che pesa come il Sole, che gira molto velocemente, il momento di inerzia di sta roba qua è enorme, cioè vuol dire, provate a fermarla, eh? Cos'è che vuol dire? Vuol dire che la rotazione è molto molto stabile. Questi orologi sono, queste stelle sono praticamente degli orologi quasi perfetti. Quindi voi potete registrare i tempi di arrivo di ogni pulsazione, come un orologio. Tic, 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 tic. Ora, cosa succede però se tra voi la Terra a sinistra e la pulsar a destra passa un'onda gravitazionale? L'onda gravitazionale cosa fa? Dilata e comprime lo spazio, giusto? Quindi la distanza fra voi e la pulsar si dilata e si comprime. Quindi le pulsazioni arrivano un po' più tardi o un po' prima di quanto vi aspettate, giusto? Se la distanza non è mai la stessa e la rotazione della stella, se la distanza cambia e la rotazione della stella è sempre la stessa, un ticchettio che viene emesso quando lo spazio si sta espandendo arriva più tardi, se un ticchettio che viene emesso quando lo spazio si sta stringendo arriva prima. Ok? Quindi voi potete vedere questo segnale nei tempi d'arrivo del vostro orologio, perché i tempi d'arrivo del vostro orologio non saranno perfettamente tic 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 tic, ma saranno un po' tic 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 tic. Ora sto esagerando, no? Però l'idea è quella, l'idea. Ora, c'è un problemino in tutto questo, che ci sono tantissimi di questi buchi neri binari supermassicci che vivono nell'universo e emettono onde gravitazionali contemporaneamente. Quindi voi dovete pensare allo spazio come un mare increspato, esattamente come un mare increspato, e avete onde che vengono un po' da tutte le direzioni, ok? Quindi quello che volete fare è monitorare una famiglia di queste pulsar, una famiglia di questi orologi cosmici, per vedere qual è la firma di questa oscillazione dello spazio, di questa vibrazione, di questo mare in tempesta, nei tempi d'arrivo di questi orologi, di queste pulsar. Ok? Questo esperimento è il Pulsar Timing Array. Ora, qui c'è l'ultima cosa per cui mi serve la vostra attenzione, diciamo, proprio dovete pensare, ok? Come facciamo a essere sicuri che stiamo vedendo un segnale gravitazionale nei tempi di arrivo di queste pulsar? La chiave, la firma del segnale gravitazionale sta nella correlazione dei tempi di arrivo fra due pulsar. Allora, correlazione, tempi di arrivo, ma cosa mi sta dicendo questo alle 10:15 di sera di un giovedì, che io ero venuto soltanto per sentire delle cose interessanti al planetario? Vi sto dicendo correlazione. Però la correlazione non è una cosa difficile, adesso la capiamo questa cosa qua. Questo grafico fa vedere il tipo di correlazione che vi aspettate da un segnale gravitazionale. Cos'è che c'è su questo grafico? Sull'asse delle Y, l'asse verticale, c'è la correlazione. Sull'asse delle X, l'asse orizzontale, c'è la separazione angolare fra coppie di pulsar. Ok? Quando l'asse X è 0 vuol dire che le due pulsar sono nella stessa direzione. Quando l'asse X è 90 vuol dire che le due pulsar stanno a 90 gradi. Ok? Questo segnale qui dice la correlazione dei tempi di arrivo fra coppie di pulsar. Se la correlazione è positiva, vuol dire che i tempi d'arrivo sono positivamente correlati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il ticchettio di una pulsar arriva un po' prima, anche quello dell'altra pulsar arriva un po' prima. Ok? Se arriva un po' dopo, anche quello dell'altra pulsar arriva un po' dopo. Sono positivamente correlati. Se la correlazione è negativa, vuol dire che se il ticchettio di una pulsar arriva un po' prima, quello dell'altra pulsar arriva un po' dopo. Sono anticorrelati. Un segnale di onde gravitazionali crea una correlazione che dipende dall'angolo relativo delle due pulsar, che ha quella forma lì. E adesso capiamo perché ha quella forma lì, più o meno, ok? Ed è molto semplice, è veramente più semplice di quanto vi immaginiate. È dovuto alla forma quadrupolare dell'onda. Vi ricordate? L'onda comprime lo spazio in una direzione e la dilata nell'altra, ok? Ora immaginate quel grafichino lì. Voi siete al centro c'è la Terra, e le due linee rosse sono le due direzioni fra le due pulsar, ok? In questo caso le due pulsar sono vicine nel cielo, sono una lì e una lì, ok? Sto guardando nella stessa direzione. Però siccome l'onda è quadrupolare, cos'è che vedete lì? Vedete che quando l'onda dilata lo spazio nella direzione di una pulsar, dilata lo spazio nella direzione anche dell'altra pulsar. E quindi le due pulsazioni attraversano la stessa dilatazione dello spazio, quindi arrivano tutte e due dopo, ok? I due segnali, i due tempi d'arrivo sono correlati positivamente. E adesso il giochino diventa facile, perché se invece delle due pulsar, invece di essere nella stessa direzione, sono a 90 gradi, una rispetto all'altra, cosa succede? L'onda è quadrupolare, quindi quando stiro lo spazio nella direzione di una pulsar, lo comprimo nella direzione dell'altra. E quindi se la pulsazione di una arriva un po' prima, l'altra arriva un po' dopo. E quindi sono negativamente correlate, sono anticorrelate, la correlazione è negativa. E quindi avete capito come finisce il gioco, a 180 gradi ancora la correlazione è positiva. Ora, questo è soltanto per farvi capire l'idea. Poi, siccome è molto più complicato di così matematicamente, la curva non è simmetrica, come vedete, no? La correlazione positiva di là e nei due lati è un po' diversa. Però il concetto base è questo qui, ed è molto semplice. Si capisce anche con una spiegazioncina fatta bene, giusto? Ora, quindi cos'è che vogliamo fare? Noi vogliamo monitorare più pulsar possibile, così da poter osservare questa correlazione nei tempi di arrivo nelle coppie di pulsar. Ed è per questo, e per fare questo usiamo i più grandi radiotelescopi del mondo, ok? Perché queste pulsar emettono pulsazioni radio. Esistono diverse collaborazioni nel mondo, tra cui appunto la European Pulsar Timing Array, di cui faccio parte, che usano i più grandi radiotelescopi al mondo per osservare per monitorare queste famiglie di pulsar per anni, sono decenni in realtà che monitoriamo queste pulsar, ok? Perché queste onde, queste oscillazioni sono molto lente, avvengono su tempi scadenti, bisogna essere molto pazienti, ok? Queste collaborazioni lavorano insieme in quella che si chiama la International Pulsar Timing Array, che è una collaborazione mondiale che unisce tutti i ricercatori che lavorano su questa cosa. Ci troviamo una volta all'anno, l'anno scorso abbiamo organizzato, anzi quest'anno, quest'estate, 2024, abbiamo organizzato il meeting internazionale noi qui a Milano, abbiamo fatto una scuola con 100 studenti da tutto il mondo qui a Milano e poi abbiamo fatto il meeting, ovviamente il meeting non l'abbiamo fatto a Milano, siamo andati sulle Dolomiti, ci siamo divertiti lì, però l'abbiamo fatto qui. Bam! Questo è quello che abbiamo visto. Ora non è proprio così entusiasmante, scusate, lo so, però quella che vi faccio vedere qui è la prima evidenza di questo segnale. Ok, noi stiamo cercando di vedere la curva verde. Ok? Abbiamo monitorato delle famiglie di pulsar per costruire questa colorazione. Quello che vediamo sono le aree, i violini, li chiamiamo, viola, violini viola. Come vedete sono molto larghi perché le misure sono difficili e quindi c'è un errore molto largo. Ok? Però vedete che la disposizione di queste misure tende ad allinearsi con questa curva verde. Non è una cosa stupefacente, cioè non è che vediamo proprio la correlazione perfetta. E infatti diciamo che questa cosa qui è un risultato che ha di cui siamo confidenti a 3 sigma. 3 sigma vuol dire, sei confidente ma non tantissimo, ok? Diciamo che se ti dicessero, guarda, questo aereo non cadrà a 3 sigma, tu non lo prenderesti quell'aereo lì, ok? 3 sigma vuol dire che ci sono 3 probabilità su 1000 che le cose vadano male. Quindi vuol dire che questo è un risultato 3 sigma, vuol dire che c'è il 3 per 1000 di probabilità che quella correlazione lì che vediamo nei dati non sia dovuta a onde gravitazionali ma a qualcos'altro. Ok? Però c'è il 997 per 1000 di probabilità che siano onde gravitazionali. Ok? Quindi è la prima evidenza, monitorando questi orologi cosmici nella nostra galassia, che stiamo vedendo l'increspatura dell'universo dovuta a questi binari di buchi neri supermassicci che si stanno scontrando mentre le galassie si fondono. Questo mare qua è il mare increspato delle onde gravitazionali. Ora vi lascio con questa foto qui, il deficiente sotto il tavolo lo conoscete, e questo è il meeting dello European Pulsar Timing Array, che abbiamo avuto sempre qui a Milano. Quella è la cupola dell'osservatorio di Brera, quella, praticamente. Come vedete è una collaborazione di gente relativamente giovane, sono quasi tutti studenti e dottorandi e ricercatori giovani. 10 di queste persone in questa foto lavorano all'Università di Milano Bicocca. E come vedete non è un esperimento come il CERN, eh? Non ci sono 10.000 persone che ci lavorano. Siamo una cinquantina, una sessantina di persone e tante di queste appunto lavorano qui e veramente abbiamo preso parte a una delle scoperte più importanti di questo decennio per quanto riguarda l'astrofisica e la comprensione dell'universo. Ora vi lascio facendovi vedere un'ultima cosa, che è questa cosa qui, LISA. Cosa ci sarà dopo? Dopo pensiamo di usare una nuova tecnologia per osservare onde gravitazionali dallo spazio. E l'idea è la seguente, voi, vabbè, non possiamo costruire il pennello grande sulla Terra, perché ovviamente più di tot chilometri non è che puoi fare un interferometro, però siamo bravi a far volare cose nello spazio. E quindi l'idea è quella di far volare dei satelliti in formazione triangolare, come vedete lì. Questi 3 satelliti ruoteranno intorno al Sole a 2,5 milioni di chilometri di distanza l'uno dall'altro, lanciandosi dei laser per creare un mega interferometro di milioni di chilometri che sarà sensibile alle onde gravitazionali che provengono da tutto l'universo. Questo progetto si chiama LISA, Laser Interferometer Space Antenna, ed è stato quest'anno, a gennaio, adottato, in termine tecnico proprio adoption, dall'ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea, e volerà, sperabilmente, se tutto va bene, nel 2035, aprendo ancora una volta una nuovissima finestra, sull'universo, permettendoci di ascoltare gli segnali di onde gravitazionali che provengono praticamente da ovunque nell'universo, quindi chissà quali scoperte ci potrà far fare.